Lazio che è vicepresidente nazionale di avviso pubblico, quindi vorrei sottolineare che quando si dice che la lotta alla mafia non ha colore e appartiene a tutti, avete rappresentanti del centro-sinistra e del centro-destra che fanno parte di un'associazione che insieme lavora per far funzionare e divulgare ciò che va e rimediare ciò che va.
E adesso vorrei sentire la testimonianza del dottor Maruccia, di Antonio Maruccia. Siamo amici da lunga data,
è vero.
Abbiamo lavorato anche insieme. Sì. E la cosa che mi stupiva mentre sentivo Nino Iannazzo era a Corleone in 28 giorni si destinano i beni confiscati. Dal nostro osservatorio, qui c'è Mimmo Stufano, assessore comune Giovinazzo, vicepresidente di avviso pubblico che coordina questo gruppo di lavoro, dal nostro osservatorio invece il tema dei tempi lunghi che intercorre tra il sequestro, la confisca, la destinazione e l'assegnazione è ancora molto elevato. Eppure quest'anno la legge 109 compie 15 anni, quindi vorrei ricordare che questa è stata una grande conquista popolare, fu libera sulla spinta allora di una serie di persone, si raccolsero 1 milione di firme e oggi vi rinnovo l'invito invece a firmare per la campagna contro la corruzione, per dire che quei beni andavano usati socialmente. Ecco, oggi, diciamo, anche grazie alle relazioni che tu hai scritto, noi abbiamo capito molto bene che un bene confiscato non è un bene come tutti gli altri, è un bene, diceva anche Nino Iannazzo, che ha un fortissimo valore simbolico, però a tutt'oggi il nostro osservatorio ci dice che gli enti locali vivono come un peso la possibilità, anziché come un'opportunità di poter gestire un bene. Io ho citato l'esempio dei tempi lunghi, ma potrei citarti anche l'esempio della mancanza di fondi per fare ripartire i beni, così come la difficoltà di sgomberare i beni confiscati una volta che è stato deciso il provvedimento, ma in molti beni confiscati vivono i mafiosi stessi o i loro parenti. Allora tu che hai su questo tema avuto un ruolo importante, vorrei che ci aiutassi a capire dove la legge non va, cosa possiamo fare e soprattutto gli enti locali come possono mettere a frutto al meglio la normativa esistente.
Bene, grazie intanto e grazie ad avviso pubblico dell'invito. E voglio partire da una ultima considerazione che tu hai fatto. La lotta alla mafia non ha colore politico. Io invece sono convinto che la lotta alla mafia ha un colore politico. Ha il colore tutti quelli che in qualunque partito politico fanno, in qualunque partito fanno una scelta politica in favore dei valori costituzionali. Quando un esponente del Partito Democratico viene preso con una mazzetta da 10.000 euro nelle mani, quel signore è un mafioso, nel senso in cui oggi anche Don Luigi Ciotti è un ladro ed è un mafioso. È un ladro ed è un mafioso perché in quel sistema alimenta un modello di politico e un modello che rafforza quel sistema di potere. Quindi io sono d'accordo quando tu dici la mafia non ha colore politico, nel senso che non è identificabile immediatamente con i partiti. Ma quando io sento Andrea Campinotti, Nino Iannazzo parlare del tema dei beni confiscati, parlare con una sintonia rispetto ai valori che i beni confiscati richiamano, mi convinco del fatto che quella dell'antimafia è una scelta, diciamo, di profonda condivisione di valori politici nel senso più alto del termine, che sono i valori che sono indicati dalla Costituzione. Fatta questa premessa, mi piace dare atto a Nino Iannazzo per aver avuto l'onore, e lo dico senza enfasi, l'onore di stare in quel comune di Corleone per assistere alla presentazione di un progetto sui beni confiscati, ed è vero. Il 100% dei beni confiscati a Corleone hanno una destinazione, perché quel sindaco, forte dei valori costituzionali che animano la sua azione, ha saputo rendere coscienza comune, consapevolezza condivisa tra i cittadini, l'importanza del riuso e del riutilizzo del bene confiscato. E questo è il dato fondamentale, perché come diceva Pierpaolo Romani, e noi lo abbiamo scritto con grande amarezza nelle nostre relazioni nei 2 anni in cui abbiamo avuto questa esperienza straordinaria di lavoro sui beni confiscati, spesso il bene confiscato è visto dall'ente locale come un peso. E non ha torto, mi rendo conto, che a guardare la questione dal punto di vista del sindaco, che è pressato da 1000 richieste, che hanno un'urgenza, che è come dire, un sindaco che si vede sbattuta contro la sofferenza concreta di una famiglia, di una persona, allora riflettere sul ritorno in termini di legalità, in termini di valore simbolico di un bene confiscato, che è un investimento che in qualche modo è un investimento che dà la sua resa nel tempo e che comporta una serie di difficoltà molto più forti di quelle che in altri settori possono essere incontrati, io mi rendo conto che questo può essere effettivamente ed è oggettivamente un problema. Ecco perché da questo punto di vista il compito che in questi anni Avviso Pubblico, e non lo dico solamente come dire, per dovere di ospitalità, l'ho detto anche in altre occasioni, in altri incontri pubblici, il ruolo di questa rete è un ruolo di straordinaria importanza, perché il tema della battaglia antimafia, il tema della lotta antimafia, e non è un tema che oggi è al centro, non lo è stato ieri, oggi lo è ancora di meno al centro dell'agenda e dell'interesse politico della nostra classe dirigente, delle nostre istituzioni, starei per dire della nostra società. E allora sul tema dei beni confiscati, per restare all'argomento che tu hai posto, sul tema dei beni confiscati, che presentano difficoltà straordinarie, il vostro osservatorio fotografa una realtà che è la realtà di grande difficoltà di questi beni, di grande difficoltà che hanno i sindaci e che hanno gli enti locali, che sono i soggetti protagonisti della destinazione sociale dei beni confiscati. Perché quando noi parliamo di beni confiscati dobbiamo avere chiaro che i beni confiscati possono avere una destinazione istituzionale. E va benissimo, possono essere destinati ad uffici, possono essere destinati a caserme dei carabinieri, a depositi, e va bene. E poi c'è una destinazione sociale, che è una cosa qualitativamente diversa, una destinazione che invera, che dà realizzazione a quella restituzione di quel bene a quella collettività. È il protagonista della restituzione sociale, dell'utilizzo sociale, è il protagonista, colui il quale mette, fa diventare carne ed ossa, fa diventare un video, una realtà, quello che diciamo, era scritto nella legge 109, il protagonista è l'ente locale, non a caso con la legge 109 non si disse restituiamo questi beni direttamente ai cittadini, perché il legislatore della legge 109, che a me piace chiamare, lo dicevo quando ero autorità di governo, anche con il governo Berlusconi, che era la legge Ciotti, perché quel legislatore ha individuato nell'ente locale il soggetto destinatario del bene, il soggetto che si interpone fra la collettività, che è la vera titolare di quel bene, e il bene stesso? Perché a quel soggetto perché si è reso conto il legislatore della difficoltà di gestione, di direzione, di rendere produttivo un bene confiscato. Si è reso conto il legislatore del ritorno drammatico, terribile, costante che le mafie operano sui beni confiscati. Anche oggi, nonostante tutti i progressi, le mafie continuano a tornare sui beni confiscati, a non mollare la presa. Noi nel corso della mia esperienza abbiamo fatto, lo dicevamo stamattina, una indagine nella quale abbiamo scoperto che non solo i mafiosi avevano ottenuto per loro i terreni, e fin qui vada, non solo li avevano mantenuti, ma avevano attivato su quei terreni delle procedure per ottenere dei finanziamenti dall'Unione Europea, e l'Unione Europea ha finanziato i mafiosi dando loro dei fondi per realizzare colture su beni confiscati che risultavano intestati a persone diverse, a soggetti diversi. Ecco il ritorno delle mafie. Allora il compito dei comuni, il compito degli enti locali in questo, ed è storia. Perché diciamo, Nino, il sindaco di Corleone lo ha citato, la storia positiva delle esperienze di restituzione e di restituzione alla diciamo, di riconversione dei beni confiscati. Sono le migliori storie, sono state quelle realizzate dai consorsi dei comuni, perché restituire un bene, recuperarlo, non significa superare quelle grandi difficoltà che possono essere costituite dalle ipoteche o dalla occupazione. E noi, mi piace ricordare questa nostra esperienza, sono stato commissario del governo nominato da Prodi, per così dire in adempimento di una promessa, e lo dico al popolo di Libera, che aveva fatto agli stati generali di Libera nel 2006 o nel 2007, non ricordo, credo 2007, nell'auditorium della conciliazione sulla istituzione di un'agenzia. Poi ovviamente le condizioni politiche consentirono l'istituzione del commissario, e qui ho quell'esperienza, un'esperienza straordinaria, perché noi abbiamo posto e ci siamo resi protagonisti in quell'esperienza di una attività che metteva in rete quella pluralità dei soggetti, che è un dato ineliminabile sul tema dei beni confiscati. Non sarà mai sufficiente una semplificazione amministrativa, una semplificazione normativa che con un tratto di penna elimini la complessità, che è una complessità, diciamo, che il bene confiscato in quanto tale propone, la complessità, perché le finalità, la missione sociale che quel bene confiscato deve realizzare è una missione che richiede l'apporto di realtà diverse. Noi abbiamo cercato di essere protagonisti di questa opera di cucitura delle diverse esperienze, trovando disco verde e campo aperto in tutte quelle realtà politicamente ispirate dai valori della Costituzione, perché ne abbiamo trovate anche di realtà che non erano disponibili a questa attività. E allora col Comune di Bari abbiamo posto il problema della liberazione dei beni confiscati che erano occupati dagli stessi mafiosi, e abbiamo fatto vedere la faccia dello Stato ferma. E quando i mafiosi, tu dici che li butterai fuori da quella casa, i mafiosi vanno via, perché non vogliono subire l'onta di essere buttati fuori a pedate dalla polizia se lo Stato intende fare questo. Ed è un'attività che abbiamo svolto in quegli anni, abbiamo liberato quasi oltre 360 abitazioni in Calabria, così come in Sicilia. Il caso di Bari fu eclatante, c'erano il clan dei Parisi che da anni abitavano gli appartamenti nel centro storico. E così come abbiamo, diciamo, sul piano delle ipoteche, che tuttora realizza una delle, anche la stessa agenzia rispetto a questo tema è ferma, tutte le istituzioni sono ferme, perché noi abbiamo quasi 2000 beni, forse anche più di 2000 beni, che sono bloccati dai crediti che le banche hanno, perché che cosa è accaduto, come voi sapete, che i mafiosi hanno ottenuto dei mutui dando alle banche a garanzia quei beni, e in questo modo hanno realizzato quasi una sorta di operazione di riciclaggio, perché hanno ottenuto beni, hanno ottenuto denaro pulito, e quindi le banche su quei beni hanno le ipoteche fino a Verbancaudo, l'azienda che recentemente a Polizzi Generosa, un'azienda agricola che era bloccata dal. Lì noi abbiamo scritto come commissario straordinario del governo gli atti che il comune, giudiziari che il comune doveva mettere in campo per fermare l'iniziativa delle banche, la stessa identica ipotesi che per esempio in Puglia per la villa confiscata a Screti, che era andata alla vendita, tanti beni che continuano ad essere venduti nel buio, io dico, delle aule civili dei tribunali, dove vi sono le esecuzioni civili, la banca mette all'asta quel bene, le prime due o tre chiamate dell'asta sono libere, il prezzo scende moltissimo e quel bene viene acquistato, già che specie nel meridione, nelle aste giudiziarie c'è solo la criminalità o la criminalità organizzata. Figurarsi se il bene è un bene confiscato, va tranquillamente al prestanome del mafioso. Noi riuscimmo a fermarlo con una sinergia, con la disponibilità, con Libera, il Teatro Kismet, la Regione Puglia, che mise fuori i soldi, perché tornando e cercando di chiudere il cerchio, quindi noi le ipoteche lì a Verbancaudo, nell'azienda di Polizzi Generosa, siamo riusciti a dare una indicazione, volevamo che fosse un'indicazione di carattere generale, liberazione dei beni, e il banco ha rinunziato all'ipoteca, perché nel momento in cui tu metti in campo, anche perché poi non è più, il problema è che, ma ci ha rinunciato non perché è generoso, anche se siamo a Polizzi Generosa. E perché? No, perché faccio, perché io sono un pubblico ministero nato, perché? Perché c'è una giurisprudenza della Cassazione la quale dice che cosa accade con i debiti, consentimi rapidissimamente, io faccio anche professore all'università, ogni tanto mi faccio prendere dalla... Che cosa accade? I crediti le banche li cedono, non se li tengono, soprattutto questi crediti che sono di difficile realizzazione, li vendono ad una società di cartolarizzazione, per tipo Pirelli Re, ad altre società che hanno di factoring, che si acquistano i crediti. A quel punto il credito nei confronti che è garantito dalla ipoteca sul fondo non è più della banca, sia essa il credito italiano, ma è di un'altra società. Allora, rispetto a queste situazioni, che cosa è accaduto? Che la Cassazione ha detto, che la Cassazione è fatta da quei magistrati indipendenti, autonomi e che guardano alla realtà delle cose con spirito di indipendenza, ha detto la Cassazione civile, che non sono questi magistrati, diciamo, tra virgolette, comunisti, estranei e che sono appassionati al tema della legalità. I magistrati civili sono persone noiosissime che stanno sedute sul tavolo, che studiano dalla mattina alla sera, che non escono mai di casa. Che cosa hanno detto? Che se tu, società di cartolarizzazione, compri il credito dalla banca, devi accertarti che quel credito, devi essere in buona fede sulla provenienza di quel credito. Quindi se la banca ha dato 1 milione di euro in prestito al mafioso ottenendosi a garanzia un bene e non ha accertato che quello era un mafioso, la banca, se viene convenuta in giudizio, la causa durerà 30 anni, ma non avrà ragione. La stessa identica cosa è richiesta alla società, per cui oggi c'è una giurisprudenza per cui la società che ha comprato il credito deve, è onere suo dimostrare, mentre nel civile chi? Sì, c'è un'inversione dell'onere della prova. Quella banca deve dire: io sono in buona fede quando ho comprato questo credito. Vi chiedo scusa per questa digressione tecnica, spero che sia stato chiaro quello che io ho detto. Sicché spesso e volentieri, quando noi facciamo vedere il muso duro in realtà di questo genere, le banche in qualche modo addivengono ad una sorta di trattativa. Grande difficoltà, oggi il tema è ancora più, deve essere ancora più al centro dell'attenzione. Io ho l'impressione che il tema della battaglia antimafia sia ancora più meno al centro dell'iniziativa, della riflessione delle istituzioni e della politica. E nell'ambito di questo tema, di questa, diciamo, tra virgolette, disattenzione, sottovalutazione, periodo di crisi della iniziativa antimafia, il tema dei beni confiscati sia al centro. Sia il tasto più dolente, perché al di là delle riforme, e con l'Agenzia per i beni confiscati un passo avanti è stato fatto, la situazione è drammaticamente ferma e la stessa Agenzia Nazionale per i beni confiscati deve essere al centro, a mio avviso, di una iniziativa di sostegno, di rafforzamento, altrimenti rischia di diventare una bad company, compagnia cattiva. Sì, io sono di Lecce, l'inglese lo so parlare poco, bad company. E compagnia cattiva nel senso che, come accadde per l'Alitalia, quando c'è un problema che riguarda una società, se ne forma un'altra società. Tutti i problemi li prende la società B, che si chiama bad company. E la polpa, le situazioni buone, le prende un'altra società che si chiama società. Allora noi rischiamo di concentrare nell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati tutti i problemi che i beni confiscati pongono in punto di finanziamento. Perché la legge non prevede un canale di alimentazione per l'agenzia. È stato grazie alla sensibilità del prefetto Morcone, e adesso che va via il prefetto Morcone, io mi metto le mani nei capelli, perché lui era un uomo di grande vigore, di grande passione pratica, di grande esperienza amministrativa, ma se entra in un circuito, lo dico qui che c'è un esponente politico nazionale come Francesco Forgione, se entra in un circuito di...
Non lo è più.
Lo è. In un circuito di sostituzione burocratica. È la fine. Perché questo tema non è un tema che possa essere affidato a gestioni biennali. Io che ne ho fatta una di biennale lo so. Ha bisogno di respiro, ha bisogno di passione, ha bisogno di competenza che si lavora nel tempo. Ecco perché io dico che quella agenzia che non può toccare i soldi, vi chiedo scusa se il riferimento è tecnico, del Fondo Unico Giustizia. E allora i soldi ci sono per la struttura dell'Agenzia Nazionale, i soldi ci sono, il governo li ha dati, li ha anche rafforzati, ma non ci sono i soldi per i beni, i soldi per i beni non ci sono e stanno finendo. E i comuni non li prenderanno mai più perché non ci saranno, non ci sono. E allora se non si pensa ad un meccanismo che in qualche modo dia a questo soggetto, oltre che il bad company, oltre che gli aspetti negativi, che oggi le prefetture non hanno più perché si sono liberate del tema, e questo è un grave punto di debolezza della questione. Le prefetture non si occupano più dei beni confiscati, non è un passo avanti, è un passo indietro. Quando noi nella Commissione Antimafia abbiamo fatto le ipotesi dell'Agenzia Nazionale Antimafia, anche con Francesco Forgione, prima con Lumia, con tutti quelli che sono stati in commissione, con l'ottimo Romani, quei progetti puntavano sulle prefetture, ma non perché ci si sia innamorati delle prefetture in una visione, come dire, ottocentesca e statalistica, ma perché soprattutto nelle realtà nelle quali lo Stato è debole, la prefettura, il rapporto con la prefettura ti consente di liberare quel bene se c'è il mafioso, di fare la trattativa per il bene in Puglia. Io l'ho fatta in prefettura, la Banca Popolare Pugliese è venuta a trattare in prefettura con l'autorevolezza del prefetto. Il prefetto di Trapani, che non mi ricordo più come, Profili, l'altro che è venuto dopo, che poi è stato prefetto a Catania, e quel prefetto chiamava le imprese che dovevano realizzare a Trapani le banchine del nuovo porto per la Coppa America, le chiamava in prefettura per far loro acquistare il cemento dalla Calcestruzzi Ericina, azienda confiscata. Quindi non è un passo avanti, è un passo indietro, Francesco, e quindi noi dobbiamo rafforzare questa prospettiva, consentire che l'Agenzia dei Beni Confiscati abbia i soldi non solo per sé, perché noi non abbiamo bisogno di altre strutture che funzionino dal punto di vista amministrativo, abbiamo bisogno di strutture che facciano funzionare il servizio alla quale sono dedicate. Il servizio al quale sono dedicate sono i beni, quindi questa deve essere una struttura al servizio di chi? Degli enti pure locali. Invece non c'è rapporto né legislativo né altro se non quello della destinazione. Invece l'ente locale deve rivolgersi all'agenzia per avere lo supporto per il finanziamento, per avere l'assistenza per la progettazione e quant'altro. Un'altra idea di agenzia è possibile. Io credo che tutte le forze politiche, gli uomini politici credibili, come diceva il presidente Campinotti, che ci sono in tutti i partiti, che sono ispirati da quei valori costituzionali, devono impegnarsi per rafforzare un progetto di una presenza istituzionale, agenzia, che abbia la capacità, utilizzando le risorse finanziarie, io dico una parte del Fondo Unico Giustizia, che oggi è appannaggio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, perché del Ministero dell'Economia, e quindi andare a toccare questi Sancta Sanctorum, ed è una battaglia politica difficile. Soltanto attraverso questo passaggio è possibile dare un senso e a quel nome per il quale noi abbiamo speso tanti anni della nostra vita, del nostro impegno, che per tanti anni noi abbiamo guardato all'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati come quasi come alla panacea di tutti i mali. Se ha questa strutturazione, se ha questo profilo, quell'agenzia potrà giocare un ruolo importante in questo tema, su questo tema dei beni confiscati, che come tutti sappiamo è uno dei più significativi temi di realizzazione concreta della legalità. Grazie.